Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Per l'introduzione di questa mattina riprendo di nuovo quella che ho fatto domenica scorsa a Pentecoste e cercando di ampliarla, ma non c'è tanto da ampliare perché sono pochi gli scritti, i commenti su questa legge dello specchio. E legge dello specchio perché è relativamente recente. Nel 1947, nelle grotte vicino al Mar Morto di Qumran, furono scoperti dei rotoli. Poi dal 47 al 56 si cercò in tutta la zona, riuscendo a trovare 972 manoscritti. E voi sapete che con il Concilio di Nicea la Chiesa disse di distruggere tutti i Vangeli non canonici, tutti i libri non canonici furono distrutti, bruciati. Da sempre c'è questa mania di bruciare quello che riteniamo eretico, perché c'è una specie di paura. Comunque, questi monaci a Qumran era la prima esperienza che hanno fatto i giudei, esperienza monastica. Questi giudei si ritirarono sulle rive del Mar Morto, in questa comunità, dove sicuramente c'è stato Giovanni Battista, sicuramente c'è stato l'apostolo Andrea, forse c'è stato anche Gesù. C'è chi dice che c'è stato, c'è chi dice di no, non lo sappiamo se Gesù fino a 30 anni ha fatto il falegname oppure ha fatto queste esperienze. Io personalmente credo che una capatina ce l'avrà fatta, non è stato 30 anni a fare il falegname. E in questa, che tra l'altro era la prima esperienza di celibato, loro vivevano senza sposarsi e trasgredendo il comandamento principale. Il comandamento principale per gli ebrei è crescete e moltiplicatevi. Si sposavano tutti, non c'erano i zetel come Boace, non c'erano, perché venivano sposate pure peunche, tutte, si sposavano tutte, belle, larie, brutte, povere, ricche. Si maritavano tutte, perché era il comandamento di Dio. Loro scelgono di vivere col celibato, quindi comincia ad entrare nella mentalità che c'è un'altra generazione, non è soltanto la generazione fisica, ma c'è anche una generazione nello spirito. Ecco allora il celibato. Vivevano anche in povertà e vivevano nello studio, nell'attesa del Messia. Loro aspettavano, erano tempi in cui tutti aspettavano il Messia, quindi aspettavano questo famoso Messia. Difatti Giovanni Battista e Andrea, che erano in questa comunità, quando sentono parlare di Gesù, loro escono per andarlo ad incontrare, anche se poi furono delusi da come Gesù ha vissuto il suo messianismo. Comunque, in questa comunità, oltre ai Vangeli canonici, c'erano anche altri Vangeli, il Vangelo di Maddalena, il Vangelo di Maria, il Vangelo di Tommaso, questo famoso Vangelo di Tommaso che potete comprare in qualsiasi libreria e non sono cose nascoste. E c'era questa famosa teoria degli specchi, se ne parlò per la prima volta, fu un americano, Greg Braden, che ne parlò addirittura nel 1997, quindi 25 anni. Io mi ricordo i primi del 2000, feci un corso a Roma, ne parlai, poi siccome era una cosa un po' strana la misi da parte. Adesso l'ho ripresa perché mi piace, perché dà una risposta a tanti interrogativi della nostra vita. E sono sette specchi. La vita è uno specchio. E mi piace questa frase di Jung che vi ripeto, vi rileggo. Tutte le persone incontrate nella vita che hanno potere di fascinazione su di noi sono in realtà parti scisse di noi stessi che abbiamo rimosso e che ci sono riportate indietro. Quindi, se preferiamo non farci ingannare dalle nostre illusioni, dovremmo analizzare accuratamente ogni forma di fascinazione per ricavarne come quintessenza un frammento della nostra personalità e ci renderemo conto a poco che lungo il cammino della vita non facciamo che incontrare sempre di nuovo noi stessi sotto mille travestimenti. Quindi questa teoria degli specchi ci dice che noi nell'altro incontriamo noi stessi e noi attiriamo pronto capivo, cominciamo. Noi non facciamo altro che attirare le persone che sono l'altra parte nascosta di noi, che devono darci un insegnamento. Se noi non cogliamo l'insegnamento che ci dà quella persona, noi cosa facciamo? Vedi, non si sente.
Vai e viene.
Va bene così? Va bene così, mi piacerà così. Posso cambiare? Magari questo? Lode? Si sente? A me... E Mimmo non mi piace, metto da lato, ma se io non ho imparato la lezione che mi deve dare Mimmo, poi spunta Mauro mi darà la stessa cosa di Mimmo e le metto da parte Mimmo e la c'è un altro Mimmo, no niente, allora piglio a Tone e piglio a Dai e vado cambiando, arrivo Dai e vado cambiando, ma se io non imparo la lezione, se non imparo il messaggio che mi deve dare quella persona, io ripeterò fino a quando tiro le cuoia, perché poi siamo immortali, tiro le cuoia e siccome io non ho figli, quello che prenderà mio nipote Raffaele e prenderà il mio pronipote Luigi. Perché le cose, se non si chiude il cerchio, vanno a finire a Aurelio, a Giuseppe, quindi spicciate a fare... perché la signora poco fa mi ha detto, io cure non ne faccio. E come a guarire? Solo con Gesù.
E quello mi basta.
E che non ci basta, però per dire, se noi non chiudiamo il cerchio, e la vita è uno specchio, noi incontriamo sempre e ci sono sette specchi. Stamattina brevemente, perché io li ho fatti tutti e sette domenica scorsa velocemente, adesso li farò un po' più brevemente, più rilassato, perché poi ecco, nella preghiera come facciamo a chiudere il cerchio? Fondamentalmente respirandoci sopra, e perché questi specchi noi li abbiamo nei sette centri energetici. Questa mattina vedremo i tre in basso, i tre in basso che sono importanti, lode al Signore, e ci respireremo sopra. E domenica scorsa abbiamo fatto il bagno di gong, che non so quanti, stavolta, stamattina, ecco, vi metterò al torchio e cercando di farvi respirare per spurgare questi tupi e respirare. Attenzione, respirando non è che la cosa si chiude. Boh, ci ho fatto oggi il respiro e sono a posto. e chiudevo la parte. No, respirando, domani incontrerai quella persona, quella situazione in cui dovrai chiudere, perché non è la respirazione, la preghiera del cuore, l'attivare. Ieri è stata una bella testimonianza, una signorina mi diceva: io da quando ho scoperto che Gesù abita nel mio cuore. E questo, se noi scopriamo che Gesù abita, però Gesù è prigioniero, come noi abbiamo, allora noi tentiamo sempre di dare gli arresti domiciliari a Gesù. E cominciò Davide con il Tempio, e fu messo nel Tempio e quindi fu chiuso nel Tempio, e si poteva andare, prima ci potevano andare solo i preti, poi solo gli uomini, lontano lontano le donne e i bambini. Allora, distrutto il Tempio, adesso l'abbiamo relegato in chiesa, che va bene, in chiesa c'è Gesù, Eucaristia e cosa, ma Gesù principalmente abita dentro di noi, il Cristo abita per fede nel nostro cuore. Oggi pomeriggio lo vediamo, oggi è la festa della Trinità. Dove abita questa Trinità? In via, ecco, Morena mi ha scritto una lettera, che via era?
Via dello Spirito.
Dove abita la Trinità? Padre, Figlio e Spirito Santo abitano dentro di noi. Che è una cosa assurda. Il Dio degli universi, che gli universi non possono contenere, perché abita dentro di noi. Il Padre, il Figlio, e l'ha detto Gesù: chi segue la mia parola, io e il Padre prenderemo dimora dentro di Lui. Lo Spirito Santo sta dentro di voi. Noi siamo abituati a vedere lo Spirito Santo come azione esterna. Ecco, lo vedremo oggi pomeriggio con la preghiera carismatica, e quindi preghiera carismatica fatta di canti, fatta di movimento, battere mano, canti, parola, profezie, predicazione, di tutto e di più. Esercizio dei talenti e dei carismi, che sta bene. Ma se noi non facciamo prima lo Spirito dentro di noi, corriamo il rischio di fare una spettacolo, ecco, come tante volte, perché chi non ha dentro di sé lo Spirito, anzi qua immaginate, domenica scorsa c'erano bandiere, ballerine, tambure, e c'era tutto e di più, sembrava un circo di Moro Orfei, che tra l'altro c'era pure a Novara, che io sono sempre tentato di andarci, e perché io quando ero piccolo mi piaceva andare al circo, ma adesso con il circo che maltrattano gli animali e quindi non si ci può andare, però la tentazione ce l'ho. Questi specchi, allora andiamo a questi specchi. Il primo specchio riflette attraverso il comportamento degli altri chi sono io nel presente. Oggi quelli che sono venuti, attenzione che ognuno di noi ha un messaggio da dare agli altri. Sempre. E questo specchio mi dimostra quello che sono io oggi nel presente, non quello che ero io 20 anni fa o 40 anni fa quando con Rosaria andavamo alla Legione di Maria, o forse 50 anni su per giù andavamo alla Legione di Maria, e 40 anni fa, no, oggi chi sono io attraverso le persone che incontro. E in questo Vangelo dice: la legge è scritta in tutto ciò che vive, la ritroviamo nell'erba, nell'albero, nel fiume, nella montagna, negli uccelli del cielo, nei pesci del mare, ma dobbiamo soprattutto cercarla in quello che incontriamo. Ecco, allora l'importanza è dei rapporti umani, e dell'incontrarsi. E dice, nella consapevolezza, perché noi viviamo, ma così, a grande scura, è su 24 ore, e invece noi dovremmo consapevolizzare quello che io sto vivendo, e soprattutto uscire, importante, dal sentirsi vittima, che è la cosa che va per la maggiore, perché se tu ti senti vittima incontrerai altre persone che sono vittime come te, ma la cosa più brutta è che incontrerai anche il carnefice. Se tu sei fessata che ti fanno del male, incontrerai persone come te che si sentono perseguitate. Quante persone sentono perseguitate? Perseguitate da questo, da quello, anche all'interno del gruppo di preghiera, per dire. Non dico soltanto al lavoro, non dico soltanto in società, in politica, cosa. Anche nel gruppo di preghiera. Sento, perché dovunque tu andrai, troverai un carnefice. Troverai qualcuno che ce l'ha con te. Io sogno bravo, ma c'è sempre qualcuno che ce l'ha con me. E allora attiverò le persone e attiverò il carnefice per rendermi vittima. Il primo specchio quindi è il riflesso di quello che sono io adesso, e dice Gesù, perché guardi la pagliuzza che c'è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che c'è nel tuo occhio? Quindi noi siamo invitati, ecco, in questo sano egoismo, a guardare quello che c'è nel mio occhio, perché se io non tolgo questa trave, io vedrò tutto distorto, e la realtà io la vedo distorta, ma non perché la realtà è oggettivamente distorta, ma perché sono io che, o avendo la cataratta nell'occhio, chi ha una cataratta vede sfocato. Quando togli la cataratta, ah, che bello, vedi chiaramente. E così è la trave. Se tu togli la trave, perché vedi le persone oscurate. Questo lo vedremo nel quarto specchio, quando ti liberi dall'educazione familiare. E tu ricordi che tu gli dicevo papà? È un mantra. Io ho un mantra con i miei fratelli. Certe volte desidererei essere figlio unico. Perché? E tu ricordi che tu gli dicevo mamma? Tu ricordi che tu gli dicevo papà? Fino a stamattina mi faceva via spicciare, mio fratello mi ama secutando istanze. O papà, venne tia, perché sei scimonito? Camatenata. La mattinata fa innata. Esatto, diceva mamma, diceva papà, diceva mamma. Vi ricordate il cieco che Gesù impone le mani e gli dice: vedi qualcosa? Ma vedo gli uomini, però, che sono come alberi che camminano. E fino a quando tu non ti liberi della zia Caterina, e non vedrai mai la realtà per quella che è. E ecco allora l'importanza di liberarsi di questo cordone ombelicale. Ma non... allora tu, Gesù impone le mani e vedi chiaramente a distanza. E quando qualcuno ci infastidisce, noi cosa facciamo? Abbiamo un bruscolino, facciamo così. E così è per le persone che incontriamo. La bellezza non è esterna, la bellezza è negli occhi di chi guarda. E come diceva, l'ha scritto Rosi nei suoi tanti post sapienziali di Proust, il viaggio non è andare in terre nuove, ma guardare con occhi nuovi. Ecco allora l'importanza della preghiera del cuore. Mia cugina adesso ha scoperto il rosario, dice un rosario, mi fece tante grazie. Ci sono due tipi di preghiera: la preghiera di intercessione, dove noi preghiamo per gli altri, che può essere pure la preghiera del cuore. Io tante volte dico, adesso io questa preghiera del cuore la dedico a mia nepote Vittoria, oppure a Vittoria figlia Rea, nepote Rimimola Rosa, e gli mando questo bonus. A certe volte questi bonus, se tu ci mandi un bonifico, tu riscuotono subito. Ci mandi questi bonus di energia e sanno già, non neanche li guardano. Ma comunque questo... E quindi, però, la preghiera del cuore principalmente è per me, dove io cerco di purificare il mio cuore per vivere meglio. Quindi c'è una preghiera per me e una preghiera per gli altri. Adesso, quando voi partite per venire alla Twil, prenderete l'aereo, vi diranno: prima mettetela voi la mascherina. Se cade l'aereo, dice: prima mettetela voi la mascherina e poi la mettete agli altri. E prima dobbiamo stare bene noi, perché sennò saremo sempre, tu le vedi queste persone sempre perseguitate, c'è sempre qualcuno che le ha con loro, e che tu non gli puoi dire niente, perché se tu gli dici qualche cosa ti ammazzano. Tu li devi soltanto ascoltare e non ne parli più. E poi le persone, ad esempio, per dire la gelosia, se io sono geloso, tutto è puro per i puri. Se io ho un'anima buona, se invece sono geloso è perché io sono mancante e penso che l'altro sia pure mancante. Allora, entrare in questa purezza del cuore, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, vedranno il divino in ogni situazione. Comunque, questo primo specchio ci porta all'accoglienza dell'altro o dell'altra che incontriamo nella nostra vita, per risolvere conflitti irrisolti, perché se noi non risolviamo il conflitto che io ho con me stessa, lo proietterò sugli altri e la colpa è sempre degli altri, non cercando la colpa per me stesso. Quindi ogni persona che incontriamo, noi dovremmo dire: quale messaggio mi vuol dare l'universo, quale messaggio mi vuol dare questa persona. E quindi le domande: come vedo l'atteggiamento di questa persona, quali emozioni, noi dobbiamo saper leggere le nostre emozioni, quale emozione mi provoca il suo atteggiamento e quante volte io ho fatto quello che sta facendo questa persona, quando l'ho fatto. E quindi questo ci porta a cambiare me stesso, perché poi il secondo specchio ci porta al giudizio, perché una volta che noi incontriamo questa persona che non va, gli diamo la colpa, la giudichiamo. Ma Gesù cosa ha detto? Non giudicate per non essere giudicato. Attenzione, il giudizio non significa che noi non dobbiamo fare discernimento. Quindi io vedo Marisella e vedo che c'ha un atteggiamento e faccio discernimento su questo atteggiamento di Marisella. Va bene? Il discernimento non condanna e nemmeno assolve. Vedo che lei si comporta in questa maniera e vedo anche come io posso interagire con lei. Il giudizio qual è? Quando io dico: Marisella sbaglia a fare così. Quante volte noi giudichiamo gli altri dicendo che l'altro sta sbagliando? Ma se l'altro sbaglia, fa parte del suo karma, fa parte del suo destino e del suo cosa. Io posso soltanto aiutarlo. Ricordiamoci che Gesù passò sanando e beneficando tutti coloro che erano sotto il male, anche perché poi giudicando, non giudicate per non essere giudicati, perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicate e con la misura con cui misurate sarete misurati. E una cosa importante nella teoria degli specchi, ma sono cose ormai superate, noi attraiamo e manifestiamo nella vita tutto quello in cui noi diamo attenzione. L'energia fluisce dove va la nostra attenzione. Ecco perché, diceva mia comare Vittoria, di queste persone non bisogna nemmeno pensarle, perché quando tu pensi già stai dando la tua attenzione, fluisce la tua attenzione e li attiri verso di te. Ma tuttavia mi capita, no? Se tu non continui a pensare a queste situazioni, noi attraiamo nella nostra realtà quello che giudichiamo, in quanto giudicare comprende la concentrazione della nostra attenzione emozionata sull'oggetto del giudizio. Quello che giudichiamo, quindi, in positivo e in negativo, viene alimentato dalla nostra attenzione. Ecco allora il potere della benedizione. Io penso a Mimmo, lo sto giudicando in questo comportamento, e allora me lo attiro verso di me. Io lo posso bloccare. Benedici, Signore, quello che sta facendo Mimmo. Benedicilo, Signore. Giusto o sbagliato, è il suo cammino, non è il mio. Ma se io comincio a giudicarlo, lo attiro verso di me. Ecco allora l'importanza della benedizione. Benedire e dire bene. E, come si dice, quello che gli altri pensano su di te riflette quello che sono loro, non quello che sei tu. Alla stessa maniera, quando io giudico gli altri, riflette quello che sto io. Allora io dovrei dire, perché il comportamento di Ita, anche per citare sempre Mimmo, mi dà fastidio? Perché io sono uguale. Perché da qualche parte il comportamento di Ita io o l'ho fatto oppure non lo faccio per paura, e allora la giudico. No, non è giusto quello che fa, perché lo sto facendo pure io, oppure mi piacerebbe farlo ma non ho il coraggio di farlo. E poi il giudizio, specialmente il giudizio nei confronti delle persone cui vogliamo bene, è perché hanno disatteso le nostre aspettative. Io mi aspettavo da questa persona, mi aspettavo 100 e trovo 40. Ecco che allora ci sto male e allora giudico negativamente. E quando le persone ci deludono, non significa che si sono comportate male in assoluto, ma significa che non sono comportate come noi ci aspettavamo. Quindi noi dovremmo trovare non la delusione alle nostre aspettative, ma trovare una opportunità. Quindi bisognerà avere degli obiettivi e non delle aspettative. Ecco perché Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E allora noi in ogni problema dovremmo trovare un'opportunità. Ecco il classico esempio: la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo, che significa la costruzione di qualcosa di nuovo. Quindi, anziché giudicare, questo è importante, anziché giudicare il comportamento del mio provinciale, il comportamento del vescovo, il comportamento e cosa. E che cosa serve questa lamentela? Non serve a niente. Allora io devo vedere dove mi stai portando, Signore. Qual è scartato? Quanti sono scartati? Ecco, io ho portato l'esempio mio personale che tutti conoscono, ma quando noi siamo scartati dal vicino, dal collega, dalla sorella, dal fratello, dal fratello della comunità, anziché dire tale Salvatore mi ha scartato, io dico che cosa? Ecco, Gesù dice scuotete la polvere e andate avanti. Io posso stare lì a recriminare, a sentirmi vittima, perché poi si cade di nuovo nel cosa sentirmi vittima. Allora, che cosa c'è di nuovo che io devo costruire? Se io sono stato scartato, vuol dire che divento pietra angolare. Cosa c'è di nuovo che tu vuoi costruire nella mia vita? Perché l'attenzione può andare verso chi ci ha fatto del male o verso me stesso per la costruzione di un mondo nuovo. Ecco allora la bellezza e il non giudizio. Io non giudico. Padre, perdona loro perché non sanno quello che hanno fatto. Perché la gente tante volte non se ne rende conto. Ecco perché dobbiamo pregare per i nemici. Perché, e come dice il proverbio palermitano, ma sono a Milano, non ve lo posso citare, o signora vi perichiummo e agghiuncia a tutte, o signore non paga il sabato ma ogni giorno della settimana. Quindi, come disse mia nipote nei riguardi della professoressa che bocciò a Menepute, che arremandò mia nipote, beh, la mia pronipote che scia che sul suo che cosa vuoi, e certo questa professoressa avrà un karma negativo, cito Astime, è un modo nuovo per chitarra Astime, avrà un karma negativo, la pagherà, la pagherà a Tosuero, a Tosuruzza, per dire, allora, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, il male che mi hanno, perché poi ritornerà su di loro. Ecco perché noi dobbiamo pregare per i nemici, come dice Gesù, pregate per chi vi ha fatto del male, benedite e non maledite, anche se io pure certe volte mi vengono in mente alcune cose più leggere, a volte, come dice Gesù, vi ingoiate un cammello e poi vi... Sì, allora, certe volte le cose grandi noi riusciamo a ingoiarle, ad andarci. Poi una fesseria, ma io mi accorgo con me stesso, dico, ma ne ha passato tante, chi ti avvighi queste fesserie? Perché siamo fatti così. Ecco allora l'importanza è di non vedere il problema, ma vedere, e soprattutto facendo questa catechesi ho pensato a due persone, a la signora Caterina, nonché mia sorella, signorina Noemi, che lei mi ascolta, non se la prenda, devo citare lei per non citare qualcun altro, se no o poi mi parla più. Quindi la signora e mia sorella Caterina e mia cugina Gaetana. E perché ho pensato a loro due? Perché sono due persone che esercitano continuamente il controllo. Difatti adesso quando c'è la preghiera del cuore, se loro ingranano a respirare, appena sentono che stanno partendo, si fermano, aprono gli occhi, mi tagliano, perché non vogliono lasciarsi andare. Perché non si lasciano andare? Perché non possono lasciare il controllo. Allora devi lasciare il controllo della tua vita e lasciare il controllo della vita dei figli. Difatti i figli sono autocontrollati H24. Quindi quello che noi dobbiamo fare per non giudicare è lasciare il controllo, perché ognuno può farcela da solo. E soprattutto, ecco, lo leggerai in quel libro che ti ho prestato, che l'hai voluto, e non possiamo aprire il bozzolo di nessuno, perché se tu apri il bozzolo alla crisalide, la crisalide non svilupperà le farfalle e le ali e morirà. Per volare hai bisogno di fare lo sforzo, tu non lo può fare nessuno, come quando tu sei uscita dal grembo di tua madre, nessuno ti ha aiutato. E Tomati Tavavush, l'ostetrica, diceva spinga, 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 e spingeva, ma un piccirillo unisceva, diceva cacca, diceva a pipì, diceva, così è il parto, Caterina, tu hai avuto il cesareo, non lo sai, tu ricco io. E ognuno deve fare il cammino personale, personale, deve uscire, e uscendo entri nella vita. Quindi lascia il controllo. Tuo nipote Francesco, che è Francesco, non ha bisogno delle zie, non fate le sorelle Materassi che avevano, vi ricordate le sorelle Materassi quando eravamo giovani, c'era su Telefilm, ecco, le signorine sorelle di Morena non lo sanno, c'era questo telefilm dove c'erano le zie che avevano questo nipote e che gli paravano tutte le situazioni. Ognuno di noi deve farlo. Questo lo dico anche a mio fratello, che ha un figlio a 35 anni che ancora lo so, ma di fatti mia cognata è fantastica.
No, fantastica no.
Prego, no. Sei per me, sei fantastica. Un pozzo lirica per me. Lo so. Lo so, perché poi
per me hanno rotto da tempo.
Lo so, forse tutti come Tia. Io lo so, perché poi queste cose girano, perché poi un partito sempre la menassa, sapisce sempre tutte cose. No. Allora, ma chi? Il corpo è sua. I figli devono fare il loro cammino. Lasciateli ire. Però io mi ricordo lode al Signore. Comunque, lasciamo andare il controllo. E allora, cosa sto giudicando, la domanda? E perché giudico questa caratteristica di mio fratello, che forse è anche la mia? Perché io giudico lui dal punto di vista materiale, che cerca di aiutare suo figlio, ma forse io non sono lo stesso, che non lo faccio materialmente. Io ci ho messo tutti i cacchi 5 euro, poi sta fuori mi diventò. E io lo faccio nei confronti dei miei figli spirituali, dal punto di vista spirituale. Quindi, giudicando lui, io sono nella stessa situazione. E allora lascio andare. E come posso ritrovare questo valore? E quindi questo è il secondo specchio. E andiamo al terzo specchio. Mamma mia, già 39. E questo è bello. È sempre nel Vangelo di Tommaso. E che vi consiglio di leggerlo. Vabbè, non avete letto nemmeno i primi quattro, quindi figurati. Ecco. E Massimo Lorenti, io gli farei una statua d'oro. Massimo Lorenti, che è bravissimo. La mattina adesso alle 7:45 lui ti legge, tannere mattina sarà un bescio, e ti legge il Vangelo, ti legge la scrittura, che è bravissimo. E io ho tutti gli audiolibri della Bibbia, tutti, ma e mi dà fastidio a volte ascoltarle, perché la voce... Allora, Massimo, io a volte vado su YouTube e mi ascolto, ad esempio se sto camminando, viaggiando, cosa, voglio ascoltare la parola, vado su YouTube, Massimo Lorenti, la parola, e lui, quello che mi capita, Naum, Isaia, Ezechiele, lui è sempre Ezechiele o Naum, non so perché, Daniel. E potresti leggere il Vangelo di Tommaso? Ecco, visto che stai finendo, fare questo, che sono, il Vangelo di Tommaso è diverso dai quattro Vangeli, sono tutti versetti, sono tutti piccoli detti, come il Siracide un po'. E allora, può essere un'occasione, al versetto 97, sono tutti versetti, dice: il regno di Dio è come una donna che portava una giara piena di farina. Mentre camminava per una lunga strada, il manico della giara si ruppe e la farina le si sparse dietro sulla strada. Lei non lo sapeva, non si era accorta di nulla. Quando raggiunse la casa, posò la giara e scoprì che era vuota. Questo specchio terzo che riflette, dov'è il terzo specchio, per essere sicuro ve lo dico, il terzo specchio lo troviamo nel cuore, e lo troviamo nel cuore perché il terzo specchio ci porta all'attrazione delle persone. Ci sono, mentre il primo ci parla delle persone che sono antipatiche, questo specchio ci parla delle persone che sono simpatiche. Perché io sono simpatico a tanti? Perché è l'immagine dello spirito che io vorrei vivere. Allora, io vorrei vivere l'immagine dello spirito, vorrei essere come padre Giuseppe. Ecco qua. E creando dei mostri. Perché uno si immagina tante cose su di me, poi li vede nella realtà e dice: ma anche lui ha le sue debolezze, i suoi difetti. Lo so, Liliana, noi siamo innamorati. Però... uno ti accorge, allora dice: ma come che... Allora, questo specchio ci porta agli innamoramenti e delle persone, il classico colpo di fulmine. Ci sono delle persone che appena tu le incontri ti senti attratto, ma non è un'attrazione sessuale, fisica, è molte volte un'attrazione spirituale, un'attrazione intellettuale. E quando queste persone, io subisco il fascino di persone che hanno una cultura, una cosa, perché vorrei essere io. Ecco qua, quando io mi innamoro di una persona, mi innamoro, ecco, nel senso spirituale, perché quella persona ha un tratto mio, e allora quella persona, mentre la prima io devo imparare il messaggio, ecco, quella persona si riflette su di me perché io sono così. Ecco, allora, a me piace Liliana per dire, come donna libera, mi piace la sua libertà, la sua cosa, perché dentro di me io sono come Liliana. Quindi quando io mi innamoro di una persona, vuol dire che quella persona è dentro di me, e allora io devo sviluppare, a parte che poi c'è una comunione, perché con alcune persone basta uno sguardo e c'è un'intesa, altri cose su tui duni, ci spieghi. Quindi, perché c'è una comunione di sensi, una comunione di cuore, una comunione. E questo ci deve far capire che io devo recuperare quella libertà che io vedo in Liliana. E la vedo in Liliana, l'apprezzo, e allora devo recuperare questa libertà. devo recuperare questo valore. E si tratta di caratteristiche che noi non stiamo più incarnando. E siccome io, ecco, continuiamo sempre con l'esempio della libertà, siccome io anelo a questa libertà, la vedo in Liliana e attiro Liliana e ho fascino di questa persona. Però ecco il messaggio che mi dà lo specchio, che io devo coltivare questo valore che trovo dentro di me e che come la farina della giara io ho perduto. Ho perduto dentro di me e lo devo recuperare, questa libertà che era del nonno Giuseppe, questa libertà che era della bisnonna Santina, che tutte magari ci dicevano parole, però lei viveva questa libertà. Io la devo recuperare, perché se non la recupero, ecco, la perderò e continuerà, vi ripeto, continua ancora negli altri. E soprattutto capita, ecco, vi faccio l'esempio di Milena, la barbona che stava davanti Corso Vittorio, vicino Piazza Navona. Questa signora, Milena, è una signora torinese, una sciura, con un figlio, sposata. Lei scappò e si innamorò di Stefano per fare la barbona. Dice, quella vita era piena di responsabilità, piena di convenzioni, di cose che io aborrivo. Invece io volevo una vita libera come quella di Stefano. Lasciò marito, figlio e tutti e andò a vivere. E adesso dice che gli hanno regalato un camper che è apposteggiato sul Lungotevere. L'ho vista ultimamente. Mi diceva, per me, io avevo una villa con giardino, camerieri e cosa, mi sentivo prigioniera. Ora il suo camper, nasciata, sorata, cosa? Mi sento una regina con Stefano, perché Stefano incarna la libertà che lei non aveva quando, ora, onde evitare che andiamo a finire di barbone, per dire, noi possiamo, però per dire, il colpo di fulmine, noi possiamo, cosa mi attrae in questa persona, cosa voglio per me. Ecco, questo vi parla della libertà, ma ci sono tanti altri valori. Ci sono persone che ci attirano e che... Allora, qual è lo specchio? Qual è il messaggio? Quale caratteristica di questa persona io ho perso, ho ceduto e mi è stata portata via? Quindi questo è il terzo specchio. E col terzo specchio chiudiamo. Gli altri quattro li farò prossimamente, ma oggi noi respireremo su questi tre specchi. Il primo lo troviamo nei nostri genitali, è il chakra base. Il secondo lo troviamo sotto l'ombelico, che riguarda le emozioni che ci portano a giudicare. Il terzo lo troviamo nel cuore, nella fascinazione che abbiamo incontrando gli altri, cercando di capire.
Nel chakra base che cosa c'è? Là ci sono i sentimenti, se l'emozione. Invece nel chakra base
incontri i rifiuti. Nel chakra base c'è i tubi di scarico, dove tu fai la cacchina e la pipì, e quindi incontrerai persone sporche. Quindi queste persone sporche sono persone che ti fanno antipatia, le persone che ti fanno pezzi miei, appunto, visto che Marotta lo diceva, quindi lo diciamo a tutti. Quindi persone negative che...
Quindi io come li libero? Mi libero.
Ti liberi tu, in modo che ti liberi anche e... lasci andare, scioglietelo e lasciatelo andare senza fissarlo. Ecco, il primo ti parlerà delle persone negative che incontri, ma la persona negativa, questa persona è tossica, relazioni tossiche, vampiri, i vampiri energetici, insomma tutti giù. Quindi tu purificando questa parte, li lasci andare, perché poi da questa parte vanno a finire le emozioni e quindi tutti i rospi che hai ingoiato, tutti le cose, per arrivare alla parte più bella, la parte dell'amore, dove tu incontri quelle persone, te ne innamori, però ricordati, come dice il Piccolo Principe, se ami un fiore lo coltivi e lo lasci lì, se invece sei egoista lo strappi, ma se tu strappi un fiore, i fiori recisi, dopo una settimana muoiono, mentre se il fiore lo lasci lì dov'è, lascialo e coltivalo nel cuore, ed è la bellezza dei rapporti, i rapporti umani dettati dallo spirito, inteligare, a questo ci arriveremo dopo, dove tu ami le persone rispettandole e lasciandole senza volerle possedere, e cercando di instaurare un rapporto nello spirito, inteligare, e la capacità di creare rapporti nello spirito. Ma questo è un invito, ecco, adesso ci preghiamo nella gratitudine, perché anche le persone negative che dobbiamo lasciare andare, senza, perché poi magari poi passiamo al secondo, giudichiamo, lasciamo andare, è il suo karma, è il suo cammino. Ci siamo?
Sì.
Memmozza, ai sonnozzo venisse. Amen. Bene.